Già iniziano a fioccare voci di scontento da tutti i settori lavorativi degli ospedali, e quando diciamo tutti diciamo veramente tutti, dagli OSA agli infermieri, i medici. Ricordiamo in particolare la lettera dei medici di Bergamo, ricordiamo le innumerevoli proteste, anche il minuto di sciopero di infermieri e OSA che mentre tutti li chiamano eroi rimangono dei precari sottopagati e esternalizzati. E a questi hanno aggiunto 20.000 assunzioni, ovviamente queste assunzioni sono state precarie. Va da sé che se è vero, come diciamo non solo noi ma anche parecchie testate giornalistiche, che in emergenza sanitaria c'eravamo già da prima, fare delle assunzioni che sono precarie per mettere delle toppe, per carità, tutto deguadagnato, ma se c'eravamo già da prima, le carenze erano strutturali, che gli investimenti siano strutturali. Cogliamo questa occasione per un po' rinvigorire questa sanità spolpata. E d'altro canto, tra le altre toppe, quello che è stato fatto è fare questa finta requisizione della sanità privata. Dico finta perché ovviamente è pagata a prezzo di mercato, cioè di mercato, nel senso noi non possiamo lavorare, non possiamo uscire di casa, e a loro gli danno il 100% del valore di mercato delle strutture che vanno a prendere nella sanità privata. Tra l'altro, andando a vedere quali strutture vanno a prendere, già dei sospettini ce li fanno venire in mente, perché i due primi centri Covid privati nel Lazio, come ricordiamo sempre, sono stati Casal Palocco, una clinica veramente non per ricchi di più, con delle suite dentro, che ovviamente era in rosso, forse perché non si vanno a curare a Roma questi ricconi. Questa è una di questo gruppo Villa Maria di San Savini, un magnaccia della sanità privata, e l'altro è il Columbus, un altro ospedale che stava a rischio chiusura, di proprietà del Gemelli, anch'esso in rosso. Quindi ovviamente ci viene anche il sospetto che stanno cogliendo, come hanno sempre fatto in ogni emergenza in questo paese, stanno cogliendo il momento per fare delle regalie qua e là. Ricordiamo come Cairo ci insegna che questi sono momenti ottimi per speculare ed arricchire i propri capitali, ovviamente non per noi che di capitali da parte non ne abbiamo. D'altro canto, la medicina territoriale possiamo dirlo tranquillamente, inesistente, totalmente inadeguata rispetto alla situazione. Iniziano ad esserci migliaia di segnalazioni di pazienti sospetti Covid, ma anche non sospetti Covid, con altre malattie gravi, a cui semplicemente i medici di base, che tra l'altro ricordiamo hanno il più alto numero di morti sul lavoro in questo momento. I morti di Covid, medici di base, sono tantissimi, perché nessuno gli ha fornito i dispositivi di protezione e nemmeno li trovavano in farmacia per comprarseli da soli. I medici di base in queste situazioni non riescono ad andare dai pazienti, e soprattutto forse non ha nemmeno senso, visto che non gli possono dare nemmeno delle terapie. Quello che fanno ai pazienti che hanno sospetto Covid, con sospetto verificato tramite un triage telefonico, è semplicemente dirgli: stai a casa, se proprio non ce la fai a respirare vai in ospedale. Questa è la situazione preospedaliera in praticamente tutta Italia, alcune eccezioni in quelle parti d'Italia dove la sanità territoriale era un po' tenuta meglio, come la Toscana, l'Emilia Romagna e il Veneto, che infatti hanno un tasso di tamponi più alto rispetto alle altre regioni, perché qua ovviamente se io sono un sospetto Covid non mi vengono a fare i tamponi, ma perché non c'è personale, non ci sono le strutture, per quello che volete. Ma va da sé che se mi dici che il problema sono io che vado a correre e poi io ho il Covid, nessuno mi fa il tampone e mi tenete a casa, magari con la mia famiglia, magari con altre 5 persone, va da sé che se mi dici non andare a correre, forse giustamente dovremmo un po' mandarli a quel paese. E d'altro canto, è normale che la medicina territoriale sia stata messa da parte, perché se la gestione, come sappiamo, è aziendale delle strutture sanitarie, sappiamo tutto il processo dell'aziendalizzazione che ha portato appunto a una gestione fatta di bilanci, fatta che deve essere in positivo, finanziata con i DRG, quindi i gruppi legati alle diagnosi, e che quindi porta ovviamente gli ospedali a provare a fare le malattie che sono più redditizie, va da sé che la prevenzione è la cosa meno redditizia di tutti, perché non vendi niente. Non curi niente, non è monetizzabile. Ovviamente a lungo termine è molto monetizzabile, perché se eviti una spesa, se eviti una malattia, ovviamente eviti anche la spesa pubblica su quella malattia, però sul momento non lo è, e quindi banalmente possiamo dire con abbastanza certezza che questa inadeguatezza territoriale c'era, perché da prima ci sono migliaia di tagli, migliaia e miliardi di tagli sulla medicina territoriale, in particolare sui dipartimenti di prevenzione, che non vengono mai citati, ma che in teoria sono il fulcro della gestione dell'epidemia, perché è quel dipartimento che mette insieme in ogni città, in ogni distretto, tutte le denunce di infezione, e va a fare la ricerca di tutti i contatti per provare a isolare tutti i sospetti intorno, perché così si affronta un'epidemia, non lasciando a casa chi probabilmente è malato di Covid, anzi probabilmente mandandolo al lavoro, perché ricordiamoci che la chiusura delle fabbriche è stata una chiusura veramente fittizia. Ancora oggi in Italia più di 10 milioni di persone stanno andando al lavoro, e va da sé che se non c'è nemmeno un controllo territoriale, quante persone stanno andando al lavoro e sono positivi? Non lo possiamo assolutamente dire. Quello che possiamo dire è che ieri è uscito uno studio dell'Imperial College of London, che al di là del nome altisonante ha un'ampia tradizione epidemiologica ed è abbastanza riconosciuto dalla comunità scientifica, che sostanzialmente stima che in Italia il 10% della popolazione è già infetto, e stiamo parlando di circa 6 milioni di persone. E di fronte a questa situazione tutte le fabbriche, i call center sono aperti, e la gestione, ormai possiamo dirlo, di una crisi sanitaria è una gestione tutta securitaria. Ricordiamo che ogni giorno fanno praticamente 10 volte il numero di controlli polizieschi rispetto al numero dei tamponi, e questo dato ovviamente lascia storditi, perché ma che cosa stiamo gestendo? Il fatto che ognuno deve rimanere a casa e non può nemmeno andare a correre, o stiamo provando a fermare un'epidemia? I dubbi sorgono, visto che c'è la forza di requisirci la libertà, ma non c'è la forza di requisire senza indennizzo la sanità privata per provare ad avere una gestione più fattiva. Poi se volete ridategliela pure, per carità, ma intanto, se siamo così tanto in emergenza, che ci siano delle risposte adeguate. D'altro canto, anche gli aiuti che vengono messi in campo possiamo vedere come sono praticamente tutti a favore delle imprese, perché ricordiamoci sì che la cassa integrazione ci dà una mano, ci tiene lo stipendio, ma sostanzialmente quella cassa integrazione va ad aiutare il datore di lavoro, ovviamente. Inoltre con questa visione del mondo, in cui l'aiuto è principalmente, prioritariamente a tutela delle imprese, va da sé che si sono scordati tantissime figure lavorative e non lavorative, perché la disoccupazione in Italia è molto alta, e vedremo questo che effetti avrà sulle nostre vite. Vedremo se non saranno di più gli effetti collaterali della gestione coronavirus che il coronavirus stesso.
Sì, tra l'altro, leggendo un po' anche quello che viene pubblicato in queste ore sui giornali, soprattutto rispetto alle misure di sostegno al reddito, in particolare i famosi 300 euro a famiglia per il buono spesa, è stato chiarito che questo buono spesa sarà ripartito sarà erogato direttamente dai comuni, e che il buono spesa, cioè la quantità di soldi di cui ogni comune sarà destinatario di questi 400 milioni di questo tesoretto che il governo ha messo a disposizione, sarà ripartito in funzione degli abitanti. Quindi ci saranno una serie di scaglioni di contributi che vengono erogati a seconda del numero di abitanti. Anche sulla nostra città, ad esempio, verranno ripartiti sui municipi in base agli abitanti. Quello che ci chiediamo è un po' come si faccia a ripartire la, i contributi erogati sulla base del numero di abitanti, quando palesemente a Roma ci sono dei municipi che hanno magari lo stesso numero di abitanti di altri e che hanno però un PIL pro capite estremamente superiore. Pensiamo ai municipi del centro rispetto ai municipi di periferia. Anche in questo caso viene vengono definiti appunto i criteri di assegnazione della, del bonus come criteri di fragilità, oltre che criteri di rispetto delle, delle priorità per le persone che non, per, non percepiscono al momento altre misure di sostegno al reddito come il reddito di cittadinanza, come se poi queste cose fossero in concorrenza e se, come se per le persone che magari percepiscono il reddito di cittadinanza non hanno comunque la possibilità in questa fase di sbarcare il lunario o comunque di sopravvivere, perché al momento per esempio non esistono misure che sospendono la, il pagamento degli affitti o delle bollette. C'è una telefonata?
Sì, c'è una telefonata e stiamo rispondendo. Ovviamente oggi proviamo a stimolare un po' il dibattito su questo, ovvero su, su queste figure, su queste misure ridicole che sono state messe in campo, tutte a tutela di Confindustria, nessuna a tutela nostra, perché loro la partita la stanno giocando e vorremmo cogliere anche questi momenti assembleari per provare a capire come iniziare a giocarla anche noi questa partita. Lasciamo la parola alla telefonata.
Pronto?
Ciao, buongiorno.
Ciao.
Io volevo dare la mia testimonianza riguardo una esperienza negativa che ho avuto alla Columbus nel 2006, quando era appena aperto, diciamo, da poco.
Vai, vai.
Com'è?
Vai, vai, prego.
Sì, io faccio pallanuoto, no? Praticamente sono andato lì perché c'avevo una mano con una distorsione e il medico mi disse praticamente che se avessi messo due chiodi dentro la mano avrei recuperato, diciamo, al 100% la mano. Invece non è vero, perché io dal 2006 c'ho avuto, grazie a sti chiodi che poi me l'hanno levati dopo non mi ricordo quanto, con le pinze, no? E praticamente la mano mi ha continuato sempre a far male e alla fine ho dovuto smettere definitivamente di far pallanuoto, perché ogni volta che andavo a fare una parata con la mano sinistra mi arriva una caracca che praticamente poi adesso ho capito perché erano dei interventi in più che venivano pagati a loro, capito?
Questo
grazie, ti ringraziamo, ti rispondiamo per radio.
Potrebbe essere, da questo vogliamo anche l'invito di mandarci storie di disservizi anche che si vivono in questo momento, che sono sicuramente tantissimi, sia appunto per sospetti Covid che per non sospetti tali, perché la sanità è praticamente già al collasso, perché la gestione è stata sostanzialmente spostare più forze possibili sul Covid, ma non nuove forze, forze che già erano in uso per tutti gli altri reparti. E forse c'è un'altra telefonata, e però questo qua è un invito che ci va di fare sia come coordinamento cittadino sanità sia come Radio Onda Rossa. Raccontiamo le storie dei disservizi e proviamo a fare in questo modo un po' d'inchiesta per capire effettivamente la situazione, che sicuramente non è il paese dei balocchi come ci viene raccontata.
Pronto?
Pronto?
Sì, ti sentiamo, sei in onda.
Sì, allora intanto un altro disservizio, questo insomma non è un disservizio, fa capire un po' la logica come si sta muovendo dentro questa storia di dentro ospedali. Allora, intanto qui ogni ospedale sta a fare un po' come gli pare, nel senso, per esempio, a Sant'Andrea e dal Pertini ormai è un po' di tempo che si sta facendo questa tamponatura quasi a tappeto sostanzialmente del personale sanitario. Cosa che è richiesta da tutti gli operatori sanitari ovviamente che stanno, diciamo, a lavorare soprattutto nei reparti ovviamente dell'area critica e pronto soccorso e reparti Covid, ma questo diciamo non avviene. Però avviene, diciamo, in singoli ospedali e non avviene, diciamo, dappertutto. Al Policlinico, per esempio, questo non sta avvenendo. In effetti, questa storia della tamponatura del personale che sta lavorando dentro gli ospedali deriva da una circolare della, mi pare che era del 23 marzo, della Regione Lazio, che dice che praticamente per sottoporsi al tampone bisogna che fai, compli una sorta di questionario, poi questo questionario deve andare al medico competente, che è una figura che comunque dentro gli ospedali c'è, sta più o meno il medico competente della medicina preventiva. Poi questo qua, in base al questionario, te dice se sei autorizzato a fare il tampone o no. Mo, a Porini questi questionari manco se vedono, cioè, quindi non è una cosa sicuramente che è stata avviata, per cui se, come succede normalmente, un infermiere, un ausiliario, ma uno dei ditte di pulizia, quello poi è un altro pianeta, diciamo, dove tutte queste cose sono ancora più proprio remote, lontane, come se quella fossero persone normali che stanno a lavorare dentro questi posti, anzi questo voglio dire, queste ditte praticamente che stanno in apparto, subapparto, orari spezzati, cose di tutto questo tipo qua, con l'incubo di essere buttate fuori a ogni rinnovo da apparto, eccetera, questi qua gli stanno dando dei compiti che sono quelli, per esempio, di sanificazioni, che non spetterebbero a loro, però dentro, diciamo, questo ambiente pure di eroismo, di portare, ti mettono sempre sotto il ricatto che tu stai a fare, sei l'eroe, quindi devi farlo, e in questo momento ti devi prostrare a tutte queste cose. Quindi queste sono le questioni, quindi sì, una gestione di questa storia in ordine completamente sparso, con errori madornali, profondi. Perché praticamente cosa sta succedendo al Policlinico? Che il Policlinico, il pronto soccorso, si è trasformato in un enorme isolamento, cioè ogni buco che c'è è utilizzato per metterci i sospetti che ti arrivano, cioè no che ti arrivano, perché ormai praticamente che succede? Che le ambulanze in genere non portano più i pazienti con patologie, diciamo tra virgolette, non Covid, al Policlinico, ci portano più o meno solo i Covid, questo è il 118, però capita sempre che qualcuno che si sente male ce va. Allora che succede? Che praticamente mentre questi pazienti che arrivano, diciamo questi qui, hanno riempito tutti i buchi in queste stanze diciamo improvvisate anche di isolamento, pensate che alcuni sono box dove manca pure il tetto, cioè sono intercomunicanti sul tetto di sopra, non c'è il soffitto praticamente, quindi che cazzo di isolamento è, eccetera. Poi si passa prima da una persona in isolamento, poi a due isolamenti, a due metri, cioè sempre di meno, diciamo, come il livello. E quindi il protocollo è tutto così, ma ci sono lasciati dei piccoli spazi dove ci vanno, per esempio, se vanno i pazienti diciamo con altre patologie, e cioè il ragazzino che si rompe il braccio deve passarlo a mezzo dentro questa storia, in questi reparti praticamente comuni, nei stessi accessi, nei stessi percorsi, nei stessi ascensori, nelle stesse radiologie e via di seguito, perché questa è la storia. Quindi voglio dire, pure questo un elemento base semplice, cioè che è quello lì di bisogna fare i percorsi differenziati, perché tu praticamente cioè sta continuando, diciamo, in questo ospedale come in altri, questo diciamo accumulo di focolai di contagio di cui tu non hai per niente contezza, perché se tu non gli fai manco i tamponi non sai praticamente quanta da gente che sta lì a lavorare è comunque infettata e poi torna a casa e poi infetta i figli, le mogli, i mariti, i nonni e via di seguito, tu non lo sai, perché se tu praticamente che succede? Che se uno di qualsiasi reparto ha un sintomo, diciamo, tra virgolette, avvicinabile al Covid, per esempio, che ne so, c'hai la tosse oppure c'hai la rinite, così, ma se non c'è 37 e mezzo il tampone non te lo fanno, cioè non te lo fanno, questa è la situazione, e quindi praticamente stai dentro una banda di matti, cioè in cui praticamente tutte queste storie qui, queste gestioni qui, che c'erano già prima, perché questa assurdità se c'erano pure prima, ma prima se siamo sgolati in tutti i modi, cioè quando tu glielo dicevi te massacravano, te sospendevano, te denunciavano, cioè, tutte queste cose, è così. Ma adesso ancora si continua in questa situazione a fare queste cose assurde, sono cose assurde, e poi si dice insomma che c'è sta quanto siamo bravi, sto modello Italia, sto cazzo di modello Italia, cioè non funziona per un cazzo su queste storie qui, e specie nella punta avanzata di questo caso che era la Lombardia, dove praticamente ci stanno un terzo delle persone di tutto il mondo, cioè se ne rendiamo conto, cioè qualcosa è chiaro che non ha funzionato, e guardate che la Lombardia è la punta avanzata della privatizzazione, cioè tutti i processi diciamo che ci sono stati, partiti da Formigoni, da quelli là, e oggi quell'assessore è uno del partito diciamo dei Formigoni Gallera, con tutta così la gestione, diciamo è questa, è un tracollo totale. Oggi hanno aperto oggi fanno vedere alla stampa nuovo ospedale aperto a Fiera di Milano, e quella è un'altra diciamo messa in campo insomma, in cui praticamente si cerca proprio di mischiare carte in tutti i modi, quando poi le cose sono quelle reali, insomma, quando poi sono quelle che stanno succedendo, e praticamente qui ancora si va avanti con la politica dello spettacolo, dei mass media, delle conferenze, dei numeretti e tutte queste cose qua, perché questa è la situazione. Vabbè, ve lascio, ciao.
Ciao, grazie. C'è un'altra telefonata, pronto?
Pronto, buongiorno a tutti e a tutti.
Ciao, sei in onda.
Allora, io sono un lavoratore di una delle numerose cooperative a cui su Roma e in Italia sono stati in questi ultimi 20 anni appaltati i servizi per quanto riguarda l'inclusione dei bambini e delle bambine con disabilità nelle scuole, e cosiddetti AEC o EPA. E la situazione che stiamo vivendo noi è quella di un'amministrazione comunale totalmente inetta, incapace non solo a risolvere i problemi nostri, che sono quelli di 2500 lavoratori e lavoratrici che non hanno lo stipendio da un mese e che stanno capendo come ripartiremo, ma nemmeno di relazionarsi con le parti sociali, ecco, per chiamarle così. L'assessorato di Veronica Mammì già dal 9 marzo diciamo è stato messo in difficoltà dal Comitato Romano EC, che è l'organizzazione insomma di cui fanno parte anche i sindacati di base, tutta una serie di lavoratori e lavoratrici, che ha chiesto innanzitutto di essere internalizzati per i lavoratori e le lavoratrici dal 12 ottobre, e poi si è ritrovata, ci siamo ritrovati il 9 marzo a dover protestare sotto l'assessorato con le mascherine, ognuno a un metro di distanza, perché la Mammì stava applicando le folli direttive del ministro dell'istruzione Azzolina, che voleva riconvertire per così dire il nostro lavoro, che è a scuola e che va sull'inclusione, sull'integrazione nella classe, sulle relazioni con la classe di bambini e bambini con spettri di autismo, insomma con tutta una serie di particolarità, e invece la Mammì, seguendo le direttive ministeriali, ci voleva mandare a domicilio dei bambini e delle bambine, praticamente a fare un altro tipo di lavoro, al di là della completa ignoranza delle disposizioni stesse del governo sul coronavirus. Cosa è avvenuto? Che loro hanno prontamente ritirato questa richiesta di convertire in ore a domicilio, cosiddette SAISH, il nostro lavoro a scuola, però ci ritroviamo in una situazione in cui noi non vediamo pagati da un mese, siamo 2500 e stiamo chiedendo con forza che ci venga retribuito il 100% attraverso il lavoro, il grandissimo lavoro che sta portando avanti secondo me questo comitato. Siamo riusciti a vederci, a fare assemblee, adesso è molto più difficile per tutta la serie di disposizioni di cui stiamo parlando e che stiamo vedendo, però volevo approfittare dello spazio radiofonico e nel ringraziarvi anche per il lavoro grandissimo che state facendo, per invitare tutti i nostri colleghi e le nostre colleghe il 2 aprile a inondare la casella mail sia della Mammì sia del dottor Giovanni Serra, della Luisa Massimiani del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, nonché della Regione, per mandare un testo che abbiamo condiviso su internet, sulla pagina Facebook anche del Comitato Romano EC, in cui ribadiamo ancora una volta che ci devono dare questi cazzo di soldi, perché in base all'articolo 48 dell'ultimo decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 18 marzo, il decreto recita che durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici le pubbliche amministrazioni sono autorizzate al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi per il periodo della sospensione sulla base di quanto iscritto nel bilancio preventivo. Che tradotto è? Questi cazzo di soldi ci sono, quindi adesso ce li devono dare. Quindi il 2 aprile invitiamo tutti e tutte a questo tipo di pressione, che seppur minima e informatica, però ha funzionato sul ritiro delle misure domiciliari a cui volevano sottoporci. E poi io ne volevo approfittare anche per, se ho lo spazio, per fare un inciso anche su una situazione che è quella degli EC, dell'OEPA sulla scuola, che è una situazione di emergenzialità non con l'inizio del coronavirus, ma da tanti anni.
Sì, ti chiedevo di farla possibilmente in tempi rapidi, che abbiamo un'altra telefonata.
Perfetto. No, più o meno dagli anni 90, perché tutto il discorso che poi sta a monte della tragicità, delle precarietà che stiamo vedendo ora, risale a una serie di scelte, che è quella di privatizzare, di esternalizzare i servizi su tutto, sulla sanità, anche sulla scuola, che a noi ci obbliga in realtà e paradossalmente a una situazione di illegalità costante, perché ci sono lavoratori e lavoratrici che addirittura non possono mandare il monte ore dei bambini con cui lavorano, perché devono mettere molte volte negli istituti a disposizione della scuola, che si ritrovano a essere completamente forza lavoro a disposizione della scuola, ma che hanno una retribuzione di 7 euro all'ora con un piano di lavoro che non è assolutamente fatto dalla cooperativa, mentre queste sanguisughe si prendono 20 euro all'ora dalla giunta capitolina, noi veniamo pagate 7 e loro, per capirsi, si fanno una cresta di 13 euro. Ora speriamo che da questo, oltre a farci pagare tutti gli stipendi, a poter ritornare a fare il nostro lavoro, ne derivi anche una rinnovata spinta e voglia di lottare, perché scardiniamo questo sistema di fare inclusione a scuola, che non permette la continuità con i bambini, non ci permette di fare un buon lavoro socio-sanitario, pedagogico, e soprattutto ci fa fare una vita che è al di là veramente della precarietà, visto che questo grande altro con cui prendercela in questo caso c'è, ci sono nomi, cognomi delle cooperative e dei responsabili, insomma vediamo un po' se riusciranno a pagarci o dovremmo farci pagare comunque.
Quindi per capirci, per concludere, comunque in questo periodo ad oggi i soldi alle cooperative le stanno dando, ma le cooperative non le stanno dando ai lavoratori?
I soldi ci sono, i soldi, quello che abbiamo ribadito, l'ha ribadito il comitato anche nell'incontro con la Mammì, è che i soldi l'ha sbloccati il decreto, i soldi adesso ci stanno e quindi adesso c'è solo la volontà di darceli, e non vogliamo sentire parlare di differenzialità da municipio a municipio, da scuola a scuola. Pretendiamo con questo documento che stiamo inviando l'uniformità del criterio per l'assegnazione di soldi, che ci sono. certo. Quindi non li devono trovare, ecco, ci sono già. Poi ovviamente questo paese non è importante nella sanità, nell'educazione, figuriamoci inclusione e la disabilità, però insomma adesso ci stanno 2500 persone che dopo uno sciopero andato bene nel 12 ottobre, tutto un lavoro di mesi, e dopo un essersi ricompattate pretenderanno di essere pagati, e quindi insomma speriamo non vogliano avere un problema in più.
Perfetto, noi ti ringraziamo e mettiamo in onda l'altra chiamata.
Grazie a voi, buona giornata.
Pronto, ci senti?
Sì, pronto.
Ciao,
pronto.
Sei in onda.
Sono in onda. Intanto saluto tutte le compagne e compagni e invito a sottoscrivere per la radio, come ho fatto io, 30 per 1000.
Grazie.
Io volevo riportare il discorso non più tanto sulla denuncia, che è sempre importante, quanto invece fare un discorso molto più d'analisi politica e di proposta politica, perché che la situazione sia comunque drammatica, sia per i risvolti che ci stanno nella società, che ovviamente è tutta impostata in maniera capitalistica, che comunque per l'infezione che sta contagiando, il problema però rimane sempre tutto il sistema che rischia di rimanere uguale. Scusate che faccio un discorso, un passo un po' lontano, però io sto seguendo da un po' di tempo l'andamento delle primarie negli Stati Uniti, che non è da gramsciano non è un argomento così tanto di curiosità personale, ma per capire proprio come si sviluppa una società. C'è una novità dal mio punto di vista sicuramente interessante, perché Sanders, come ormai è abbastanza noto, si definisce socialista in un paese in cui essere socialisti è una bestemmia. Ho letto una volta che come se per la classe dirigente americana tutta, democratici, repubblicani, senza distinzione, è come se un pedofilo si candidasse a fare il maestro elementare. Questo viene visto così, Sanders, proprio, e che sia così si vede chiaramente proprio nella polemica che fanno in tutte le maniere per sminuire il suo percorso. In questo momento Biden sta riuscendo a conseguire un grosso successo, perché sono riusciti con tutta una serie di strategie elettorali, prima con Bloomberg, poi con Butterfield e altri personaggi che si sono prima candidati, poi si sono ritirati, praticamente a convogliare l'attenzione su questo personaggio Biden, che tra l'altro è contrario al sistema Medicare for All, che sarebbe un po' il sistema che riprende il sistema europeo, italiano, e questo Biden dice in maniera spacciata, proprio palese, spacciata, che lui è contrario al sistema, non lo chiama Medical for All, lo chiama Single Payer System, ovvero pagatore unico, per cui praticamente la sanità è aperta per tutti. È una situazione così strana come quella in questo momento, in cui vengono rimandate le primarie, addirittura ci sarà a giugno di fatto il confronto finale su chi sarà il candidato per i democratici, perché si sono spostate la maggior parte delle primarie in quel mese. Però nonostante questo, e nonostante che Biden è stato pure accusato di pedofilia, di non pedofilia, di aver praticamente, come non mi viene il termine, scusatemi, praticamente lui ha attenzionato delle sue dipendenti sessualmente, e nonostante che tra l'altro è accusato anche di avere problemi neurologici, perché c'è chi è che lo accusa in maniera pure abbastanza diretta che lui ha problemi problemi di senilità mentale, nonostante questo però l'elettorato americano ancora non ha fatto un cambiamento, ovvero c'è stato un blocco dell'aumento vertiginoso verso Biden, ma non c'è stato un'inversione di tendenza rispetto all'unico che è credibile rispetto a quello che dovrebbero essere aspettative popolari, che è Sanders, per il Medicare, tra l'altro si è battuto ferocemente per impedire che venissero dimezzati i contributi per la disoccupazione, per l'infezione. Allora il problema è il problema proprio del senso comune e dell'egemonia. Negli Stati Uniti c'è un senso comune in cui tutta una serie di atteggiamenti politici, proposte politiche, pensiero comune per cui ci si deve rapportare verso certi personaggi è quello e questa egemonia continua. Allora questo tipo di ragionamento, che questa durezza per cui fra le classi popolari, fra i lavoratori, fra il proletariato e il sottoproletariato non c'è questa rottura rispetto al senso comune, questo ci deve far pensare pure a noi, perché noi in Italia stiamo subendo, e lo vedremo ancora di più nelle prossime settimane, una situazione sicuramente di sfacello sociale, perché è chiaro che già adesso la popolazione italiana per il 50% a secondo vari gradi ha una situazione di povertà o di quasi povertà, però nonostante questo ci sta ancora un grande consenso per la destra, e non penso che sia soltanto gente che sta bene economicamente, penso che ci saranno pure larghi strati popolari che votano per Salvini. Perché succede questo? Allora noi queste domande dovremmo porcerle, e dovremmo anche chiederci come riuscire a intervenire su una situazione così drammatica, perché il problema concreto è che, superato questo periodo di confusione sicuramente anche mediatica, perché basta vedere la difficoltà dei mass media rispetto al fatto che ci hanno aiutato da subito cinesi, cubani, russi, adesso addirittura anche dalla Somalia, dall'Albania, gli Stati Uniti, che sarebbe il nostro grande alleato, col cavolo, il nostro grande alleato, soltanto adesso sta facendo delle promesse, poi che se concretizzeranno è da vedere. Però noi ci troviamo con una situazione in cui i luoghi comuni sono stati fortemente messi in discussione. Come riuscire a metterli in difficoltà, addirittura a metterli in contraddizione, riuscire a ricreare un senso di lotta, perché il problema è il senso di lotta. Qui in Italia ormai è chiaro, gli scioperi e il sindacato alternativo è solo l'USB, la triplice sindacale, assolutamente non c'è quella che sono sindacati gialli, però anche la CGIL sono ormai dei sindacati omologati, e gli unici che riescono a fare lotta sociale è soltanto l'USB, che tra l'altro non riesce tra l'altro a imporsi, diciamo, nelle stanze del potere, perché il potere praticamente si scioglie soltanto questi personaggi, e si li sceglie perché ancora adesso riesce a gestire una situazione. Noi dobbiamo chiederci come riuscire a rompere questi luoghi comuni e questo modo di intendere, questa egemonia che ancora viene sviluppata. Qui allora entra il discorso più propriamente politico, ed è il problema della divisione, della frammentazione assoluta, del non avere nessun credito sociale della sinistra, quella vera, perché insomma è chiaro che stiamo parlando di una sinistra, e in particolare dei comunisti, che sono rappresentati da tante sigle, sempre in competizione fra di loro, e sempre in una situazione in cui non si riesce a arrivare al capo di una sintesi. Allora il problema di fondo, io penso che questa situazione, cerco proprio di concludere velocemente.
Sì, così lasciamo spazio anche alle altre chiamate.
Sì, proprio concludo velocemente. Il problema di fondo è che tutto questo modo di intendere a sinistra è sempre un punto di vista elettoralistico, ovvero si deve cercare una sigla che poi si deve rappresentare elettoralmente. Qui il problema invece penso che deve essere costruito all'opposto, ovvero costruire tutta una serie di raccordi, di consulte, di quello che uno vuole chiamare, in cui insieme si concordano le lotte da fare, perché il problema è questo. Cioè, passato questo momento di buriana cercheranno sicuramente di mettere un bel tappo sulla pentola. Noi questo non possiamo assolutamente permettercelo, e per poterlo per non poterlo permettere dobbiamo cominciare a raccordarci, e raccordarci in maniera concreta, ovvero che insieme si costruisce nella sinistra, quella vera, una serie di obiettivi e di lotte da fare. Fin quando ci saranno i singoli spezzoni che fanno delle belle proposte, non ci porta da nessuna parte. Io mi aspetterei e vorrei e chiedo che i rappresentanti delle lotte, ma anche i rappresentanti di queste organizzazioni politiche, che sono Rifondazione, Potere al Popolo, Partito Comunista Italiano, Sinistra Critica, cominciassero a intervenire e cominciassero a ragionare in questo senso, perché a gennaio c'è stata un'assemblea al Teatro dei Servi, finita quella è finito tutto.
Va bene, grazie.
Scusate, l'ho fatto un po' lunga, ma io sento l'importanza che dobbiamo fare un discorso politico, non soltanto un discorso di denuncia.
E siamo qui apposta.
Buona lotta a tutti.
Ciao. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
Sono io in linea?
Sei in onda, vai.
Ok, ciao a tutte e tutti. Allora, intanto grazie per questa iniziativa, per continuare a tenere questo filo diretto con tutte e tutti noi. E niente, volevo giusto per continuare ad affrontare il problema della sanità e fare un attimo un quadro veloce sulla questione dei malati oncologici, perché fino adesso si è detto appunto è tutto ferma la sanità, quella regolare, tranne per i malati oncologici e per gli psichiatrici. Ora, sui malati oncologici è vero in parte, perché sicuramente le urgenze vanno, sicuramente le chemio iniziate continuano, però il servizio di controllo, di follow up degli oncologici non funziona. Io sono una malata oncologica fortunatamente guarita, che però sta in controllo per 5 anni, e al controllo a 6 mesi che io avevo a marzo ovviamente mi hanno chiamato e mi hanno fatto saltare il controllo. Ora io sto bene, avevo fatto in tempo a fare tutti gli esami miei, quindi la dottoressa mi ha chiesto: stai bene? Sì, va bene, allora rimanderemo la visita di controllo a un momento migliore. Però non è che stanno tutti nella mia condizione. Ad esempio, io ho una mia amica che ha il padre malato oncologico, con una malattia, con un tumore del sangue, che ha bisogno di essere controllato una volta al mese. A lui hanno fatto saltare il controllo, e saltare un controllo che tu hai da fare una volta al mese, se lo salti un mese può essere che non ce la fai. Quindi non è vero anche quello che dicono, insomma, sì, gli oncologici vanno avanti. Gli oncologici vanno avanti manco per niente. Questa cosa io la volevo denunciare, per ribadire il concetto che bisogna pubblicizzare tutta la sanità. Basta con questa sanità privata, basta con i soldi alla sanità privata, basta con lavoratori di serie B che stanno nelle cooperative. Perché qua bisognerebbe fare poi una grande lotta sull'internalizzazione di tutte le lavoratrici e lavoratori. Basta con queste cooperative, con gente che si deve magna sopra. Per giunta, in tutta questa situazione, che cosa fanno? Assumono, cioè fanno i bandi con i contratti a tempo determinato. Non sono gli unici, perché ci sono i 7.000 vincitori di concorso del Sant'Andrea, che anche loro verranno assunti a tempo indeterminato. Quindi, a mio avviso, dovremmo trovare un modo per fare pressioni serie sul governo adesso, non dopo, ma adesso, per richiedere l'assunzione di tutto il personale sanitario a tempo indeterminato nella sanità pubblica. Grazie a tutti.
Ciao, grazie a te.
Ciao.
Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
Pronto?
Sì, sei in onda, vai.
Buongiorno, ciao a tutti. Volevo dire, voi fate un servizio meraviglioso, perché è importantissimo ascoltare testimonianze dirette da persone.
Ti chiediamo scusa per favore se puoi abbassare la radio, perché sentiamo il ritorno.
Sì, scusami. Che fanno la vita reale, scusa un attimo. Quindi volevo dire, voi fate un lavoro meraviglioso, ma io mi chiedo quanto è efficace, perché voglio dire, queste cose noi più o meno le sappiamo, no? Che non funziona niente. Per esempio, la telefonata della ragazza che 2 o 3 telefonate fa, che parlava delle cooperative e che diceva i soldi ci sono, ma non ce li danno. Va bene, allora con le nostre telefonate, con la nostra radio, riusciamo a essere minimamente incisivi? Io qualche telefonata fa ho chiesto a qualcuno di voi, ma c'è possibilità che questa trasmissione la ascolta anche il PD, la ascoltano anche in Parlamento? Perché mi sembra tanto, noi siamo una massa di frustrati che continuano a essere frustrati e che si soddisfano solo dicendo le proprie esperienze alla radio. Ma poi dopo che succede? C'è qualcosa? Abbiamo un minimo di efficacia o sono solo degli sfoghi così? E volevo sapere un po' da voi che cosa ne pensavate di questa mia cosa, perché se noi riuscissimo a fare dei gruppi di pressione, a incidere in qualche modo, ma ve lo chiedo a voi, è possibile fare questo? Arrivano queste telefonate anche alla politica ufficiale, ai giornali, ai quotidiani o no? Perché io sento delle cose nella radio e poi sui giornali si leggono altre cose.
Ti rispondiamo per radio, grazie.
Grazie, ciao a tutti, buon lavoro, ciao.
E questa, diciamo, questa corrispondenza ci fornisce un po' anche l'assist per dare un po' per restituire a microfoni aperti quello che è un ragionamento che ovviamente la redazione di questa radio e anche il coordinamento Cittadino Sanità stanno facendo ormai da settimane e che è un po' il quid di questo spazio radiofonico e dell'assemblea radiofonica. È chiaro che la radio è uno strumento, è un mezzo, è un microfono aperto che racconta e cerca di raccontare nella maniera più fedele possibile la voce di chi non ha voce, come dicevano i compagni già dall'inizio della fondazione di questa radio. Si cerca di evidenziare le criticità, si porta una voce critica rispetto a tutto quello che succede e si fanno anche delle appunto si cerca di dare voce il più possibile a tutti coloro che vogliono farlo. È chiaro però che la radio rimane uno strumento, non è una non è una formazione politica, non può sostituirsi alla mobilitazione effettiva di coloro che vivono questa situazione sulla propria pelle. Tutti noi e tutte noi, anche che apriamo i microfoni, viviamo questa situazione sulla nostra pelle e ci mettiamo in gioco per dare voce a tutti e tutte voi e per darvi la possibilità di intervenire. Quali potrebbero essere gli sviluppi e le conseguenze di questo dibattito, di questa anche lunga disquisizione che si sta creando in queste settimane anche tramite i microfoni di questa radio, che al momento sono l'unico mezzo a disposizione? Questo è chiaro che non lo sa nessuno, non lo sappiamo nemmeno noi. È una domanda aperta a cui vorremmo tanto poter rispondere, però insomma in questa fase ci sembra centrale anche solo dar voce a quello che sta succedendo senza avere una ricetta pronta rispetto a quello che dovrà essere o che potrà diventare questo spazio o le mobilitazioni successivamente, ma cercando solo di dargli voce. È chiaro che lo sviluppo successivo è un tema assolutamente centrale che andrà sviscerato anche tramite questi microfoni, ma non solo. C'è un'altra telefonata che mettiamo in linea.
Buongiorno.
Pronto?
A tutti.
Ciao, buongiorno. Sei in onda.
Buongiorno, grazie per la pazienza con cui ascoltate tutte le cose che vengono dette in questa radio e niente, compreso che l'unico sindacato, l'unica opzione possibile è farsi la tessera dell'USB, insomma. Cioè veramente una grossissima pazienza, compà. E detto questo, stamattina Ricciardi ha detto in diretta che praticamente ha ribadito che la normalità non verrà praticamente mai più. Quindi siamo condannati a vivere come dicono loro, distanziati, con una serie di regole, una serie di controlli, e poi si vedrà. Senza dare ovviamente un termine preciso a questo ritorno alla, come l'ha chiamato lui, alla anormalità. E io ho scritto questo e brevemente ve lo leggo. Se per caso fosse vero, se diverso, dicono sarà il domani, che non sia un immenso ospedale, un infinito cimitero, nessuno collabori, nessuno sia complice con le sue mani. Se per caso vivremo, sperano, distanziati, se avvicinarsi, toccarsi sarà il problema, hanno già la soluzione, tutti felici, seccablati. Come no, tanto credono la gente scema, Se per caso si illudono che si adatteranno tutti, se il controllo sarà totale, telematico e territoriale, seminando terrore e delazione, che raccolgono i loro frutti, glieli serviremo a domicilio, non proprio champagne e caviale. Se per caso lo si sbagliassero, se la gente dopo troppa tolleranza diventasse insofferente, quando i conti ai signori non tornassero, nessun problema, manganelli, qualche testa e qualche dente. Se per caso ciò accadesse, se decreti, guardie e giornalisti gli facessero da garante, altro che per chiedermesse. Tutti a bordo della Rola, e saranno tante, e non a salve, come se piovesse. E dal corpo militante del soggetto trasparente sarà la furia in attesa, la nostra vita, la loro resa. Grazie compa.
Ciao. Ciao, grazie a te.
E anche due parole sulle giuste, anche sia questa bellissima lettura che le provocazioni di prima, che sono provocazioni giustissime, cioè è la domanda che ci dobbiamo porre, perché sostanzialmente ormai è evidente come questa crisi, che è iniziata come una crisi sanitaria, non sta facendo altro che mettere in luce tutte le contraddizioni di questa società, diciamo, capitalista, quindi gestita su un unico valore che è la moneta. Queste però c'è anche da dirci in completa sincerità che sta mettendo anche in luce le nostre di contraddizioni, le nostre forme di organizzarsi che evidentemente sono insufficienti. Ecco, noi stiamo provando quotidianamente a tenere questo spazio aperto di discussione, perché ovviamente la militarizzazione del territorio e le misure, alcune forse anche giuste, ci impediscono di riunirci e ragionare insieme. Completo però il ragionamento dopo, perché c'è un'altra telefonata.
Sì, pronto, ci senti?
Pronto, ciao, buongiorno.
Ciao, sei in onda.
Ti sento. Allora, io volevo fare un piccolo inciso sul reddito di cittadinanza e sanità. Io percepisco un reddito di 435 euro al mese, ho delle malattie a una certa età, per cui bisogno di cure e di visite mediche, e ho scoperto con stupore che se percepisci il reddito di cittadinanza non hai più diritto all'esenzione del ticket, e quindi paghi medicine, visite mediche e quant'altro. Ora io, cioè, a me mi pare una cosa assurda, perché 435 euro al mese, pagare le visite mediche che sono dai ticket da 50 ai 70 euro, cioè, mi pare veramente una cosa ridicola. E io riesco a sopravvivere tra l'altro con 400 euro al mese perché sono un occupante, perché vivo in un'occupazione abitativa, altrimenti non basterebbero neanche per sopravvivere, altro che per pagarsi le cure mediche. E tutto qua.
Ti ringraziamo. Vabbè, grazie.
Grazie a voi, buona lotta a tutti noi.
Grazie. Sì, anche da questo spunto diciamo che ad oggi possiamo dire che ancor di più di un mese fa sia chiaro qual è la linea della classe, nel senso va da sé che queste misure che ti dicono resta a casa mettono in luce appunto la differenza fra chi una casa ce l'ha e chi una casa non ce l'ha, mettono in luce la differenza fra un padrone d'industria e un operaio. Il padrone a casa a prendere la rendita senza fare niente, magari mentre si fa il bagno in piscina, e l'operaio che va in fabbrica, tra l'altro anche secondo il loro discorso portando avanti il contagio. Ecco, questa linea si sta divaricando ancora di più, ma soprattutto pensiamo ci rende anche più facile metterci noi in una posizione, uscire da questa visione del mondo dove le classi non esistono più, capire chi è la nostra gente, chi siamo noi, e da questo ripartire per riorganizzarsi. Ma c'è ancora un'altra chiamata? Mi rifermo qui.
Sì, c'è un'altra telefonata, pronto?
Sì, pronto. Io sono Monica e svolgo il lavoro di insegnante. Adesso sono impegnata a casa in questi giorni per svolgere appunto sta famosa DAD, didattica a distanza per le scuole medie, e non mi piace, non mi è mai piaciuto usare il computer e ho impiegato tanto tempo per capire come entrare in queste benedette piattaforme, però non mi piace e il problema è un altro, perché sono sopraggiunti altri problemi anche di natura fisica. Purtroppo io da un po' di giorni che sto soffrendo di giramenti di testa, vertigini. Io credo che siano dovuti a, probabilmente alla continua, cioè alla postura sbagliata, ma al continuo a stare al computer e stare poi con lo smartphone, perché naturalmente la connessione non c'è sempre, quindi devo mandare continuamente messaggi o svolgere addirittura lezioni scritte sulla piattaforma con lo smartphone. Quindi questo è non è soltanto durante l'orario che mi hanno dato ridotto la mattina, ma è anche poi il pomeriggio, la sera, perché poi comunque i ragazzini rispondono e danno, poi mandano elaborati, ok, eccetera, eccetera. Non solo, io ho saputo direttamente da una collega che alla quale è stato dato l'ingrato compito fare un controllo sul registro elettronico dei docenti, se i docenti svolgono le loro attività normalmente a casa o meno, e di fare questo controllo perché gli è stato dato questo compito dal dirigente. Questa collega che ha, devo dire, un'etica veramente incredibile, ma cioè è stata una grande in questo, si è rifiutata di svolgere il controllo ed è stata tranquillamente destituita e quindi è stata incaricata un'altra persona. Ecco, io volevo soltanto denunciare questo. Io credo che queste cose, come malesseri fisici, ma non soltanto da parte mia, ma anche da parte di altri docenti, immagino, o da parte anche degli stessi ragazzini, o controlli che vengono fatti attraverso dal dirigente, lo chiamano monitoraggio, però è un controllo comunque, e devono essere denunciate. Poi naturalmente ci impediscono di andare a fare le corsette al parco perché ci becchiamo poi il virus, però a me mi fanno proprio ridere a me queste cose, vabbè. Grazie, comunque io vi sento sempre, siete veramente magnifici in tutto quello che fate. Grazie ancora.
Grazie a te della testimonianza.
Grazie. Ciao.
Sì, appunto, vediamo come dicevamo, la divisione all'interno della società che si fa sempre più evidente, e anche la diffusione del virus la riscontra, nel senso che poi, se proprio dobbiamo andare a cacciare chi è l'untore, va da sé che gli untori nel mondo, nei vari paesi, sono stati ovviamente imprenditori, quelli che con le loro aziende multinazionali ogni giorno girano di qua e di là, ma va da sé che poi i morti saranno i nostri, perché ovviamente se sei un calciatore o se sei un imprenditore il tampone lo fanno, come ricordava prima anche una corrispondenza che raccontava un po' del policlinico. Sappiamo che se non hai 37,5, se non hai tutti i sintomi del virus, il tampone non ti viene fatto, mentre leggiamo ogni giorno di giocatori della Juventus, imprenditori che sono positivi e asintomatici, e va da sé che un'altra volta ci vengono a raccontare di stare chiusi in casa per la nostra salute, ma che poi evidentemente non è così, perché poi dobbiamo andare in fabbrica, perché poi se ho dei sintomi nemmeno posso sapere se sono positivo. Forse dobbiamo stare in casa per tenere in salute chi ci comanda, perché poi a questa arriva questa situazione, a doverci far chiedere: ma chi è che decide in questo mondo? È il governo che sta in pendolo per prendere decisioni fra l'Unione Europea, a cui deve chiedere l'elemosina per provare a fare un po' più di debito, e Confindustria, che deve accettare quello che il governo propone. Ecco, proviamo un po' a capire chi è che decide, e proviamo attraverso questa trasmissione, attraverso l'auto-organizzazione, l'organizzazione al basso, a portare i nostri interessi in maniera più forte. Forse in questa maniera possiamo anche rispondere alla provocazione: ma allora che facciamo? Usiamo questi microfoni, usiamo i nostri canali per organizzarci in ogni territorio, per portare avanti i nostri interessi collettivamente, anche se oggi è difficile portarli avanti collettivamente, e provare poi insieme a portare un modello di gestione e a portare avanti dunque un modello dove chi decide siamo noi. Zapatisti dicono un governo che obbedisce. Però c'è un'altra telefonata.
Sì, pronto, ci senti?
Sì.
Ciao, sei in onda.
Grazie. Allora, doppio grazie, anche perché siete un riferimento. Ci hanno diviso ulteriormente, e quindi voi state una grande opportunità, una grande insomma opportunità. Volevo esprimere una mia personale idea, che è quella che questo momento racchiude in sé, come tanti hanno già detto, anche grandi opportunità. E quindi il mio terrore è che il movimento possa perderla questa opportunità, perché siamo divisi. Ma è un terrore positivo. Nel manifestarlo mi rivolgo a chi mi circonda, cioè voi in questo momento e chi ascolta, perché ho riflettuto sulle spese militari, che sono pari a 80 milioni al giorno, e questo ci fa capire quanto tutta la storia sia una farsa. Purtroppo, ahimè, siamo stati martellati da secoli, e quindi non siamo inclini all'emancipazione. Parlo della nostra parte inconscia. C'è come una nichefobia, una paura della vittoria. E io, analizzandomi dentro, la sento profonda questa, perché oggi, camminando per Roma, vedo l'aria pulita, risento il silenzio, due grossissimi valori. Allora, e cerco di andare verso la conclusione, mi sono concentrato su questa storia della sanità, ahimè gravissima, nonché dei professori e di quant'altro sia mal pagato, cioè tutti i lavoratori. E basta rivolgersi con lo sguardo alle spese militari, e lì potremmo trovare un giacimento. E il mio sogno è che questa situazione possa portarci a ottenere la riconversione di queste spese militari, in modo da fare un grosso passo avanti, perché i soldi, il denaro per il welfare, o insomma le spese sociali, l'inglese non si regge più, è un'altra forma di colonizzazione alla quale siamo stati sottoposti. E quindi vorrei dire, questa situazione ci offre un grande spunto. Mi concentro per quello che posso al dopo, e non vorrei che il dopo ce lo organizzassero loro, il sistema, ma ci orientassimo noi a prendere coscienza di questo cambiamento. E l'Italia, che è stata, sembra, con tutte le pecche e quant'altro, per carità, anche gravissime, però sembra sia stata un po' da capo, mi manca la parola, insomma, da esempio, è stata di esempio per la sua modalità di intervento. Ebbene, l'Italia, hai visto mai, potrebbe essere anche di esempio per questa riconversione delle spese militari in spese per gli ospedali e quant'altro. Tanto per farvi capire, ma molti lo sanno, questi 80 milioni al giorno fanno una cifra che potete sviluppare voi facendo la moltiplicazione, che nell'anno è tale che il suo 10%, come accennavo prima, e ora lo quantifico, circa il 10% basterebbe per sanare tutte le falle che abbiamo a destra e a sinistra. Quindi invito me stesso e forse anche chi ascolta a concentrarci un po' in un arco temporale più vasto, capire che questa, ripeto, è un'occasione, ma è un'arma di fronte, perché se noi continuiamo a essere loro succubi, loro questa situazione la potranno usare come una prova e vedere che il popolo si fa sottomettere, e quindi stringeranno la cinghia ulteriormente. Insomma, ragazzi, c'è il 5G che ci potrebbe quasi sicuramente devastare, ma comunque da un punto di vista scientifico, anche qualora questo non fosse dimostrato, cosa che invece sembra non essere perché sembra essere molto dannoso, ma anche qualora questo non fosse dimostrato, vale il principio di precauzione, per cui tu, cazzo, il 5G non me lo devi mettere, o me lo devi mettere in maniera parziale, perché mi stai distruggendo l'aria intesa come vettore di queste onde elettromagnetiche devastanti. Infine, l'aria pulita significa meno spese per la sanità, perché è tutta una farsa. Quindi il ritorno alla terra è quello cui noi dobbiamo puntare. Questa chance, questa sì, delle spese militari, ce la dobbiamo giocare bene, perché potrebbe essere una controtendenza che ci facciamo sentire. Scusate un po' la confusione, ho provato a dire il mio pensiero, ma vorrei riscontro, perché non so se si può ottenere questo, quali siano gli ostacoli a eliminare, convertendole quindi gradualmente, tutte le fabbriche e le postazioni, come si chiamano, le basi NATO, che sono 155 e che dimostrano che gli americani non solo ci hanno liberato il 25 aprile, ma poi ci hanno colonizzato, ce l'hanno messo al culo, per cui, per quello che io credo, il 25 aprile è l'inizio di un'altra schiavitù e noi ce ne dobbiamo rendere conto. Grazie.
Grazie a te, ti ringraziamo dell'intervento.
Sì, provando anche un po' a concludere, visto che è lunedì 10, ovviamente se ci sono altre telefonate al volo le mandiamo in onda. C'è un po' da dirci sempre più chiaramente che siamo in una crisi economica fortissima. È arrivata già un'altra telefonata. Siamo già in una crisi economica fortissima e qua gli squali nuotano a gonfie vele e noi ancora non abbiamo cominciato a nuotare anche noi, perché sì, è vero che in questo momento c'è una guerra, non è contro un mostro invisibile come ci raccontano, ma è contro chi in questo momento più di ieri ci sta affamando. Però c'è un'altra telefonata.
Pronto, ci senti?
Sì, salve, buongiorno.
Ciao, sei in onda.
Ciao. No, volevo soltanto, diciamo, fare una, come si dice, insomma, contrappormi un po' all'insegnante che ha chiamato, in quanto lei la vedeva questa cosa del controllo, diciamo, come una cosa negativa, no? E invece io mi sono chiesta, ma lei, cioè, si è un attimo chiesta ai ragazzi in tutto questo, no? Cioè, se non c'è il controllo, cioè, chi alla fine ne fa le spese? Perché di tutta questa storia poi alla fine anche loro ne faranno le spese, perché non sappiamo sempre, insomma, c'è l'insegnante, quello che comunque si collega, fa la sua lezione di mezz'ora tra l'altro, col ragazzo, ma c'è chi questo non lo fa. Cioè, io insomma ho avuto i miei figli che sono andati a scuola, di cui ancora uno appunto va al liceo, ma quando è uscito il grande dal liceo, che è andato adesso all'università, cioè io per anni, cioè, ho dovuto pagare ripetizioni, cioè, private, perché gli insegnanti a scuola la lezione non veniva fatta, nonostante proteste, eccetera, eccetera. Comunque questi non vengono, appunto, non veniva fatta, però il pomeriggio andavamo dai stessi insegnanti privati a pagare le lezioni. Quindi voglio dire, lei si chiede, dice, hanno fatto questa sorta di controllo, ma si sa che è così in Italia, no? Cioè, alla fine in Italia c'è chi lavora e chi non fa niente, purtroppo, e comunque vengono pagati lo stesso tutti questi che non vengono controllati, e chi alla fine ne trae, cioè, di mezzo ci vanno i ragazzi sostanzialmente, perché poi quando tornano gli verranno chiesti i programmi, perché comunque dovranno essere portati a termine, se ne terrà conto di tutto questo? Cioè, i ragazzi poi alla fine, cioè, che io mi chiedo adesso quando rientrano se saranno subissati da cose che non hanno potuto fare, eccetera, eccetera. Quindi secondo me forse il controllo io sinceramente non l'avrei visto così tanto negativo, insomma, perché ognuno deve fare comunque, porta avanti la sua parte per i ragazzi, soprattutto per i ragazzi, cioè, noi lo sappiamo benissimo che in Italia c'è una dispersione enorme. Cioè, vengono, io l'anno scorso soltanto in classe di quello mio piccolo sono stati ammessi ragazzini, sono stati dati debiti, gli hanno fatto fare il debito e poi li hanno bocciati, e di tutto il gruppo insegnante una si è opposta a questo, allucinante. Cioè, tu gli dai i debiti e poi li bocci, cioè, una cosa allucinante, capito? Noi stiamo così con questa classe di insegnanti, capito? E invece di andarsi a chiedere che veramente vengono controllati, chi veramente fa il lavoro loro, capito? Uno si chiede, no, è il controllo. Grazie.
Ciao, grazie a te. Ciao.
Sì, sicuramente quello dell'istruzione è un ambito molto, molto complesso, che andrebbe affrontato strutturalmente, perché anche là probabilmente in emergenza ancora, c'eravamo già da prima del coronavirus, appunto i tassi di dispersione, ma anche la qualità dell'insegnamento, forse anche là andrebbe vista un po' come è strutturato il tutto, dove vigono sempre dei parametri di valutazione monetizzabili. Forse questo controllo andrebbe fatto in altra forma, e sicuramente servono degli spazi di discussione, in primo luogo da chi ci lavora, ma anche di chi la vive la scuola, perché poi ricordiamo anche che in questo momento ci sono milioni di bambini che sono ai domiciliari, non possono nemmeno andare al parco, e sicuramente loro saranno anche altre vittime di questa situazione. E provo un po' a concludere, perché appunto cogliendo gli spunti di questa ricca assemblea e anche dell'evolversi della situazione, si fa sempre più pressante una risposta che venga dal basso a questa gestione, e c'è bisogno di tanta discussione e soprattutto di tanta organizzazione per riuscire a riprenderci quello che ci stanno togliendo in tutti i campi, che sia l'istruzione, che sia ovviamente la sanità, che sia il mondo del lavoro. E quindi per ora appoggiamo sicuramente ogni iniziativa di lotta che viene dal basso, appoggiamo ogni sciopero che sta avvenendo, ma noi mettiamo là anche una proposta, prendiamoci un impegno morale non appena sia possibile, forziamo anche le tempistiche per rispondere a questa folle gestione sanitaria proponendo un sistema di salute che sia universale, gratuito e umanizzato. C'è un'altra telefonata?
Sì, in extremis. Pronto?
Pronto, buongiorno a tutte e a tutti. Io capisco che questa è un'assemblea e capisco che ognuno telefona ed esprime la propria posizione, però noi siamo sempre in un contesto che è quello di Radio Onda Rossa. È giusto, i microfoni sono aperti, ognuno dice senza censura quello che pensa, però nel momento in cui c'è un'ascoltatrice che apre un dibattito, però dice delle cose molto precise, che ci vuole un controllo sugli insegnanti che non lavorano. Ora, va benissimo che lei abbia questa esigenza e nessuno mette in dubbio quello che lei ha raccontato, ma mi sembra che dai nostri microfoni noi sul controllo abbiamo sempre espresso delle idee ben precise. Noi non chiediamo qualcuno che controlli i lavoratori e le lavoratrici in questo senso, cioè chiediamo altro, chiediamo che ci sia la libertà, non il controllo anche fatto da chi lo fa a fin di bene, perché il controllo a fin di bene ha provocato tanti guai, perché anche in Cina controllano tutto, lo fanno a fin di bene, c'è scritto nella loro nel loro statuto. Dopodiché io sfido chiunque a volerci andare ad abitare e a vivere in Cina, così come in qualunque stato dove non c'è questa molle democrazia, dove noi comunque viviamo e che non vogliamo assolutamente barattare per nessuna forma di dittatura. Mi sembra molto giusto che la gente parli, ma mi sembra altrettanto giusto che ogni tanto diciamo anche dai microfoni quello che pensiamo noi, perché noi valiamo tanto quanto l'ascoltatore, come minimo. E vi saluto.
Certo, grazie mille. Le difficoltà ovviamente di fare assemblea senza vederci sono tante. Ora provo a concludere, che già si fa tardi, e provo a concludere ribadendo quello che stavo provando a dire prima, quindi di provare a prenderci questo impegno morale, e almeno questa è la piccola proposta del coordinamento cittadino sanità. Proviamo a organizzare una lotta forte che sia fatta insieme agli infermieri, alle infermiere, agli OSA, a tutto il comparto salute, per provare anche a ripartire da là, visto che da là stanno partendo per toglierci tutto, e centralizzare ancora e socializzare ancora una volta le perdite per centralizzare i profitti. Di modi per lottare, per combattere, per attaccare all'interno della sanità sono tanti. Ci sono ad esempio tante strutture che sono vuote e che possono essere prese anche come spunto per ripartire, e la metto là così. Sarebbe anche bello riuscire a strutturare una giornata che sia in contemporanea in varie città. Lavoriamo affinché sia così, lavoriamo in ogni nostro territorio, che sia lavorativo o che sia materiale, che sia un quartiere, un paese, per organizzarci e riprenderci quello che ci stanno togliendo. Concludo l'assemblea salutando tutti e tutte, rinnovando l'invito a partecipare a queste assemblee per farle diventare sempre più fruttuose e provarle a dare anche un aspetto pratico, che ovviamente non deve essere uno solo, deve essere in tutti gli ambiti sociali. Ci sarà tutti i giorni da mezzogiorno a l'una, e uno spazio più largo la domenica dalle 11 all'una, sperando di ritrovarci per le strade e di ritrovarci a lottare. E buona giornata a tutti e tutte.
Sì, due battute giusto per appunto chiudere questa assemblea radiofonica di oggi, anche oggi molto ricca, ricca di spunti, ricca anche di opinioni diverse, ma appunto la funzione di questo spazio è anche questa: creare dibattito e cercare di sviluppare un ragionamento collettivo su quello che ci sta accadendo intorno nell'epoca in cui si obbligano tutti a restare chiusi dentro casa, da una parte giustamente, dall'altra con diverse storture che spesso abbiamo denunciato da questi microfoni. Lo spazio radiofonico è uno spazio di dibattito, vi invitiamo a seguirlo tutti i giorni, a intervenire sempre dalle 12 alle 13 sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Potete farlo chiamando lo 06 49 17 50 e vi metteremo in onda per dire la vostra. Vi ricordiamo che tutti i podcast della radio, anche quello dell'assemblea che è appena conclusa, lo potete trovare sul sito www.ondarossa.info. Noi ci sentiamo domani in mattinata, ricordiamo anche domani l'appuntamento con l'assemblea radiofonica dalle 12 alle 13. Domenica ci sarà un nuovo spazio di assemblea radiofonica più ampio, anche domenica, a carattere nazionale, con collegamenti dalle radio anche di altre parti d'Italia, per cui vi invitiamo a seguire anche domenica questo momento di approfondimento a cura della redazione di Radio Onda Rossa e del coordinamento Cittadino Sanità. Un saluto a tutti e a tutte da queste voci ed ovviamente un abbraccio particolare, soprattutto in questo momento, a chi è privato o privata della propria libertà personale.
Burning black, boy, boy. vino per suonare il mio giubbotto.
Radio Onda Rossa trasmette da più di 40 anni senza padroni né pubblicità.
Per 42 anni il finanziamento si è basato sulle donazioni spontanee di chi se la sente e sulle iniziative.
Ma io penso che sei tu, un sol vino presti a me per il giubbotto.
Purtroppo oggi le iniziative sono un metodo di finanziamento sempre meno sufficiente a coprire le spese.
Di una cosa siamo certe: Radio Onda Rossa rimane uno strumento importante e seguito. Chiediamo quindi alle tantissime persone che la sostengono di farsene carico, anno dopo anno.
Per questo lanciamo una campagna di radioabbonamento annuale.
1000 sostenitrici e 1000 sostenitori per Radio Onda Rossa. 30.000 soldini.
Per tutta la banda, scarce, randa,
come?
Scarce, randa, piace a tutti quanti tranne a chi comanda, scarce, randa,
come?
Scarce, randa. Signora gente, la mia gente vuole uscire, scrive rime su un'agenda, sconta una sentenza vile. Odia le manette, le palette, le gazzelle, scrive barre da ribelle, spezza sbarre delle celle. È l'agenda giusta per tutta la banda, scarce, randa,
come?
Scarce, randa, piace a tutti quanti tranne a chi comanda, scarce, randa,
come?
Scarce, randa.
Scarce, randa, contro ogni carcere, giorno dopo giorno, perché di carcere non si muoia più, ma neanche di carcere si viva. Scarceranda è un'agenda autoprodotta da Radio Onda Rossa. Viene donata alle persone prigioniere che ne facciano richiesta o che vengono segnalate alla radio. Supportaci su scarceranda.ondarossa.info.
The word, what about?